ringraziamo il professor Monticone ed è aperto il dialogo per chi volesse porre qualche domanda, qualche precisazione, è disponibile un microfono. Quasi rompo il ghiaccio io, tanto già per cominciare magari. Mi ha colpito l'affermazione che secondo Bachelet con la Costituzione si poteva e si può fare catechesi nella Chiesa, nell'associazione, dappertutto. Ma vedendo le cose come vanno in questi tempi, magari si ha l'impressione che sia stato poco profeta, oppure profeta in senso profondo, per cui forse gli avvenimenti degli ultimi anni, degli ultimi tempi, ci hanno fatto dimenticare il grande valore degli articoli forse fondamentali della nostra Carta Costituzionale.
Posso interloquire subito?
Come no?
Sì. No, prego,
io finisco.
Facciamo così una conversazione rapida, ma lui... diceva, fra l'altro anche nella prima commemorazione che fu fatta di lui nella facoltà di scienze politiche dove era stato assassinato, colui che la commemorava ricordò questo aspetto, no? Ecco, in particolare, ma io sosteneva che certo non era profeta nel senso di annunciare qualcosa che sarebbe avvenuto, no? Ma era profeta nel senso di avvertire, incitare, manifestare ai cristiani e anche alla Chiesa nel suo complesso, anche ai pastori, non soltanto ai fedeli, che il testo della Costituzione poteva essere utilizzato, anzi, credo che nelle sue parole non c'era detto doveva essere utilizzato, ma nello spirito questa sua idea, del suo spirito, si era che dovesse essere utilizzata la Costituzione anche per far crescere dei laici cristiani, dei cristiani adulti. Un cristiano non può essere adulto nella nostra società, questa era la sua idea, se non è anche un buon cittadino, cioè una persona che è in qualche misura, anche nel piccolo, nel nascondimento, ma partecipa a rendere vitale quelli che sono i grandi valori, le grandi indicazioni del patto civile che è alla base della società italiana. Bisogna tenere presente, io non l'ho ricordato, che tra il 58 e il 62 uscì una rivistina, fra l'altro animata da Monsignor Costa, in modo particolare, che la dirigeva, sulla... Il titolo in questo momento mi sfugge, sono un po' stanco, ma il titolo era grosso modo il valore della politica, no? Dunque, valore cristiano della politica, una cosa del genere, dove si sosteneva esattamente che la politica era per il laico cristiano, la politica in senso ampio naturalmente, no? Fare il deputato, fare l'amministratore, no? Ma la politica in senso ampio era una parte integrante dei doveri del laico. E per educare la politica, Vittorio Bachelet diceva, non basta dare le indicazioni morali, le indicazioni del magistero sociale della Chiesa, ma bisogna educare alla politica con gli strumenti che la politica stessa offre, quelli alti, cioè gli strumenti della convivenza. Io credo che lui abbia fatto catechesi con la Costituzione, l'ha fatto nell'Azione Cattolica, illustrando alcuni dei valori fondamentali che la Costituzione addita come doveri per i cittadini, che sono valori morali. Fra l'altro, nei catechismi della Chiesa italiana, che adesso stanno per essere definitivamente parati, non quello dei giovani e quello degli adulti, ma quello degli adulti, cioè negli anni Ottanta già entrò una qualche cosa che aveva, purtroppo poi è rimasto un po' lì nella prassi pastorale. Cosa che aveva a che fare con una riferimento formativo alla Costituzione. Basta aprire la Costituzione, no? Quando si parla della persona, no? E quando si parla della famiglia, quando si parla del diritto al lavoro, quando si parla della... Ecco, io credo che cioè, credo che questo volesse dire Vittorio Bachelet, ma lui fu molto netto su questo. Non è stato profeta nel senso che lo abbiamo dimenticato questo. Ma la sua è un'affermazione, a mio parere, ecclesialmente molto pertinente.
Arrivati fin qui, abbiamo sentito di Lanzani e del suo impegno per una prospettiva fortemente laicale nell'ambito della Chiesa. Stasera con Bachelet sentiremo di La Pira. Dai vari contesti, anche se non c'era una particolare sottolineatura su altri laici, ma sono emersi i nomi di Moro e di altri. Allora, credo che questo che stiamo considerando in questi nuovi incontri, possiamo dire, è stata una grande stagione del cattolicesimo italiano e anche del laicato. Adesso io volevo chiederle, certamente non una nuova lezione, ma se noi guardiamo alla realtà di oggi e alle cose che sono successe in questo periodo, diciamo dal periodo montiniano ad oggi, noi leggiamo alcuni elementi di degrado. Io non le chiedo i motivi, perché è difficile dire in poche parole quali sono i motivi di una tale traiettoria negativa, anche una testimonianza anche laicale è andata male. Ma che cosa potremmo fare oggi? Qual è la prospettiva che il laicato cattolico italiano può esprimere ora sulla base di questo insegnamento e di questa esperienza che merita un confiteo?
Io mi permetto prima di rispondere alla sua provocazione. Prima di rispondere mi permetto di aggiungere una cosetta che avevo dimenticato. Segnato negli appunti, ma ero dimenticato di dire, perché io ho sottolineato l'aspetto del laico, ma io mi ero segnato quest'altra cosa, cioè che caratteristica di quella stagione del movimento cattolico, della laicità cristiana, fu in modo particolare il binomio tra un sacerdote e un laico. E non è un caso che Montini, che fu con Righetti il grande animatore dei giovani universitari cattolici italiani negli anni 30, abbia nominato Monsignor Franco Costa assistente dell'Azione Cattolica e poi Vittorio Bachelet presidente, ricostruendo un altro binomio, e ce ne sono tanti anche in sede locale. Cioè più è stata sottolineata nella vita di Vittorio Bachelet la scelta della laicità cristiana e la scelta religiosa per la Chiesa, più c'è stata una condivisione, una collaborazione, una crescita reciproca della figura del presbitero e del laico. Cioè, ecco, questo volevo dire, lei ha ricordato le figure di altri laici di cui hanno parlato nelle puntate precedenti e di cui parleranno. Io vorrei dire che non solo come si usava a dire un tempo, accanto ad ogni protagonista laico c'è un sacerdote, ma c'è un protagonismo comune che rispetta il ministero, no, del sacerdote, e lo esalta in questa capacità di laicità cristiana di lavorare insieme. E questo secondo me è una delle caratteristiche fondamentali che si è andata, e qui vengo alla risposta, si è andata un po' perdendo, in senso anche mentre si è andata perché si è andata perdendo la valorizzazione della laicità cristiana e della scelta religiosa nella Chiesa italiana. Queste due cose hanno contribuito negli ultimi 10 anni a rendere più difficile, meno condiviso, no? Il cammino non solo dell'associazionismo cattolico, ma proprio del laicato cattolico italiano, come fatto corale, di popolo, di base, di esperienze insieme nelle comunità ecclesiali. Ma lei mi dice, io non sono in grado storicamente di analizzare, ho qualche idea, però, che forse non è il caso di esprimere questa sera, perché andremmo forse un po' fuori dell'oggetto della nostra considerazione, sulle cause e le caratteristiche di questo appannamento, no? Un po' dell'azione del laicato cattolico, azione nella Chiesa anzitutto e poi nella società civile. Ma vorrei solo dire le prospettive. Ecco, io credo che qui, appunto guardando alla storia, e senza pensare che la storia sia maestra della vita, ma pensando che possa essere costruttrice di crescita personale, no? Di maturazione, di maturità della persona, la storia come la riflessione sui valori, no? Ecco, guardando la storia la riflessione sui valori del mondo cattolico italiano, del mercato cattolico italiano, vorrei dire che ci sono tre grandi necessità. La prima per una ripresa. La prima è che ci sia una nuova apertura ai laici nella Chiesa italiana. Un'apertura concreta, non soltanto di indicazioni di compiti, che certamente ci devono essere delle indicazioni, ma vorrei dire che la Chiesa, come si deve mettere in ascolto di tutto il popolo di Dio, dovrebbe mettersi in ascolto anche delle singole parti del popolo di Dio, delle donne, dei laici, dei giovani, la Chiesa in ascolto. È uno dei libri che trattano del movimento cattolico degli anni 60, nella presidenza di Vittorio Bachelet, si intitola appunto In ascolto della storia. Secondo elemento, penso che occorre che la Chiesa italiana, a cominciare dal suo laicato, si faccia più sollecita della cultura, non per una pastorale della cultura, cioè la pastorale d'ambiente, degli universitari, della ricerca, della scuola, anche quella certamente, ma pastorale culturale. Cioè assunzione nella mentalità, nella struttura, nell'operatività, nel modo di fare comunità, catechesi, del metodo della cultura, che è quello che ci ha insegnato oltretutto il Vaticano II, che è importante per i contenuti, fondamentale, ma è importante anche per il metodo della cultura, la ricerca, l'ansia di una verità che è seminata dentro la storia da Dio stesso. E il metodo della cultura che è capacità di scambio, di dialogo. Il dialogo, la cultura è dialogo. Quanta parte del laicato cattolico della Chiesa italiana ha abbandonato il dialogo? Parla, ma non ascolta e non dialoga quindi con gli altri. Terzo, credo che per una ripresa del laicato cattolico occorra anche una forte attenzione sulla scorta del magistero sociale della Chiesa, certamente, ma non solo, una forte attenzione alla politica, a quella che è la via della politica, intendo a livello internazionale. Faccio solo un esempio e chiudo. Come mai fallisce l'ONU in questo momento, fallisce nelle operazioni di pace, così. Fallisce perché l'ONU, il sistema internazionale non percorre più la via normale di individuare i valori attuali, quelli che sono le attese attuali, e intraprendere una soluzione politica, una cultura politica per questi valori. Tante carte dei diritti dell'uomo, tante affermazioni, ma è la politica che fa le leggi, che regola i rapporti internazionali. Senza la politica non si fa una società internazionale fondata sui diritti dell'uomo. Io credo che questo valga anche per la Chiesa. Bisogna che la Chiesa torni a guardare la politica non come il luogo o delle garanzie per se stessa o da demonizzare come elemento di negativo, ma la politica come luogo sonno per fare non soltanto per fare esplicare i diritti e i doveri degli uomini, di tutti i cittadini, compresi di coloro che sono più direttamente legati alla vita della Chiesa. E questo, io credo che questa immissione di alta politica, di alto, cioè senso della città dell'uomo nella Chiesa, sia il terzo strumento per rivalorizzare il movimento cattolico anche nella politica italiana. Questo lo dico alla base, riflettendo alle cose che ho riletto di Vittorio Bachelet in questi giorni.
Qualche altro intervento?
Non ho voluto eludere i problemi attuali, sono anche ovviamente, ma credo che non convenga immiserire il nostro discorso. Dire che Vittorio Bachelet certamente sapeva di essere a rischio di vita. Sapeva di essere a rischio di vita e tra i colleghi della facoltà di scienze politiche sapevamo che il più a rischio era Vittorio Bachelet. Dopo la fine di Moro, dopo l'uccisione di Moro, nella facoltà di scienze politiche il più a rischio era Vittorio Bachelet. Perché? C'erano altri conservatori, molto più osteggiati nei loro contenuti di politica dalle Brigate Rosse, che avevano dei fiancheggiatori nella nostra facoltà. Io stesso trovai pacchi di volantini comunicati alle Brigate Rosse sulla prigionia di Moro nella nostra facoltà, evidentemente lasciati da qualcuno che poteva tranquillamente entrare. Quindi c'erano di altri colleghi più osteggiati dai brigatisti, ma Bachelet era l'immagine più alta in quel momento del servitore dello Stato. Fu assassinato perché servo dello Stato, meglio, per noi servitore dello Stato, sostenitore, cioè esponente, cioè di quella, era il più alto grado dopo il Presidente della Repubblica della magistratura italiana, perché era il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, cioè di quell'ordine giudiziario che stava pagando con uccisioni di altri magistrati, di collaboratori della giustizia, eccetera, stava pagando fortemente, no, la difesa della legalità, del diritto comune, della società italiana, dello Stato. Quindi io ricordo un mio collega, che è un seminario di storia delle relazioni internazionali, un collega mi disse qualche giorno prima, disse a me e ad altri, che dice, quello che possono attaccare è Vittorio Pascelli, tra di noi. Siccome avevamo tutti subito, questo collega aveva subito delle contestazioni durissime dai contestatori della facoltà. Però dice, chi attaccheranno è Vittorio Pascelli. E mi ricordo che dopo l'assassinio mi disse, cioè, visto che purtroppo era vero. Quindi, tutto sommato, Moro faceva parte di una strategia che ancora non è ben chiara, no? Nell'attacco delle Brigate Rosse. E quindi era certamente il simbolo più alto da attaccare, ma il più alto servitore dello Stato, quindi di quello Stato contro il quale volevano combattere gli estremisti, la contestazione, i violenti, gli assassini, era Vittorio Pascelli. Fu assassinato per quello. Sì, penso che questa sia la ragione essenziale, così, perché appunto altri hanno avuto minacce, altri docenti di quella facoltà, anche minacce di morte, ma Vittorio Pascelli era più esposto come servitore della Stato.
Ancora qualcuno? Se non c'è più nessuno, non ci rimane che ricordarci l'appuntamento del 10 aprile. Sarà il nostro ospite Vittorio Citeric, ci parlerà di Giorgio La Pira, figura emblematica del cattolicesimo italiano, grande sindaco di Firenze, con la sua grande utopia della pace mondiale. Ringraziamo il professor Monticone e auguriamo a tutti una buona notte.